Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto del dialogo delle buone pratiche che si è tenuto giovedì 4 luglio 2024 sul tema Scuola, educarsi alla partecipazione. Presso il Museo Sartorio di Largo Papa Giovanni XXIII I a Trieste, nel corso dell'evento della 50ª edizione delle Settimane Sociali dei Cattolici in Italia, in programma dal 3 al 7 luglio a Trieste, promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana, Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali e dalla Diocesi di Trieste. Sul tema Al cuore della democrazia, partecipare tra storia e futuro. Presentati da Alessandra Sarmentino, avvocato, ospiti, dottoressa Paola Vacchina, dirigente nazionale delle ACLI e presidente di FORM, Associazione degli Enti di Formazione Professionale. Dottor Alberto Pellai, medico e scrittore, psicoterapeuta dell'età evolutiva. Dottor Francesco Magni, ricercatore in pedagogia generale e sociale dell'Università degli Studi di Bergamo. Parte conclusiva.
Concludiamo quest'ultimo giro con un'ultima domanda rivolta a Paola e poi la parola passa assolutamente a voi e potrete chiedere ai nostri ospiti praticamente tutto ciò che vorrete. Diciamo che sono molto contenta perché ciò che sta avvenendo su questo palco è un po' la continuazione di ciò che ci siamo detti oggi a pranzo. Io non conoscevo le persone con cui sto condividendo il palco oggi, però in realtà ho ritrovato con loro una veduta comune. Ritornando al tema di questo incontro, che non è soltanto il mondo della scuola, ma è scuola, educare alla partecipazione, questo verbo educare che oggi anche nei nostri laboratori molto è risuonato, potremmo, ecco, qui ho delle persone che erano con me nel laboratorio e questo verbo educare ci scuote ma allo stesso tempo ci fa paura. Allora io, Paola, ti volevo chiedere, la partecipazione sociale che tanto spieghiamo dei nostri ragazzi passa anche e soprattutto da una realizzazione personale ma lavorativa, perché mediante il lavoro noi esprimiamo ciò che siamo o cosa sappiamo fare. Allora ti chiedo, visto che tu conosci molto bene il mondo della formazione professionale, poco fa abbiamo parlato un po' della scuola in generale, adesso ci concentriamo sul mondo della formazione e bypasserei sulle innumerevoli differenze che ci sono fra nord e sud, magari fai tu un brevissimo accenno per poi dare la parola ai, diciamo, a chi ci sta ascoltando. In che modo il mondo della formazione professionale può agire per far comprendere ancora di più l'importanza del diritto al lavoro? Il lavoro però quello sano, quello tutelato, quello, potremmo dire, quello che è stato pensato dai nostri padri costituenti come forma di realizzazione dell'essere umano.
Grazie Alessandra. Beh, intanto tornerei a quelle percentuali ancora importanti, anzi Papa Francesco le ha chiamate drammatiche, ha detto la dispersione scolastica, proprio il 3 di maggio ha ricevuto il mondo della formazione, qui ci sono tanti compagni di strada, miei colleghi anche tra il pubblico, tra i partecipanti che eravamo là tutti assieme il 3 di maggio e c'è anche Monsignor Giulio Dori che ci ha accompagnati, no? E ci ha ricevuto Papa Francesco e ha parlato della dispersione scolastica e formativa come una tragedia, ha usato questa parola, ho controllato, come una tragedia, quindi torno a quei numeri che diceva prima Francesco, cioè dobbiamo ricordarci che per questo diritto, ma questo bisogno che la società, che la comunità abbia, ha della partecipazione di tutti, noi dobbiamo interrogarci prima di tutto attorno a questi ragazzi che ancora in età molto giovane abbandonano la scuola e anche interrogarci rispetto ai soggetti. Ne abbiamo citati alcuni molto fondamentali, gli alunni, gli insegnanti, le famiglie. Ecco, nell'esperienza della formazione professionale l'ambito dei soggetti si amplia molto, anche nella scuola certamente, per noi però è fondamentale la partecipazione della comunità I soggetti intanto che offrono la formazione professionale sono soggetti prevalentemente del mondo cattolico, sono soggetti del privato sociale, quindi diciamo esercitano quella responsabilità della sussidiarietà che è così importante anche nella storia italiana e nella Costituzione italiana. E poi gli altri soggetti del territorio e in particolare il lavoro, il mondo del lavoro, come dicevi tu Alessandra, le aziende. Quindi noi nella costruire questa formazione, questo tipo di scuola molto intrecciata col lavoro, sia dentro i centri di formazione, le nostre istituzioni formative accreditate con i laboratori, con questo apprendere laboratoriale, collaborativo, molto induttivo, quindi a partire dall'esperienza, no? Ecco, già facciamo esperienza di lavoro, ma poi abbiamo questa fondamentale dimensione duale che ci permette di accompagnare i ragazzi a sperimentare il lavoro anche nelle aziende, le aziende del territorio. Ecco, noi crediamo che naturalmente il lavoro deve essere certamente sicuro, deve essere dignitoso. Il Papa ci ha anche ricordato che dobbiamo, non l'ha detto così, ma credo che noi l'abbiamo letto così, ci ha stimolati a impegnarci perché i giovani non debbano andare via dal paese, non debbano trovare condizioni di lavoro sottopagato o addirittura, come dire, che non rispetta la loro dignità. Ecco, quindi noi che ci occupiamo di formazione attraverso il lavoro e per il lavoro abbiamo anche questa responsabilità. Ecco, ma una scuola, un sistema educativo più in relazione anche col mondo del lavoro e reciprocamente un mondo del lavoro, e tante volte guardate succede anche se è difficile, è complesso, ecco, più corresponsabile dell'educazione dei giovani e anche del futuro dei giovani, ecco, possono creare, credo, un rapporto positivo, un circuito, un circolo virtuoso, no, che può davvero far crescere la corresponsabilità di tutti i soggetti per la formazione dei nostri ragazzi e dei giovani. E guardate, non stiamo parlando solo dei ragazzi appunto nell'età classica, pensate a quanti ragazzi magari hanno fatto un liceo ma poi non hanno continuato gli studi, hanno studiato qualcosa che poi non li aiuta a inserirsi nel mondo del lavoro. Sapete che c'è anche questo fenomeno terribile di chi non studia, non lavora e non fa parte di percorsi formativi, i cosiddetti NEET, no? Ecco, quindi c'è da fare un grande cammino complessivamente come società, come istituzioni e come Chiesa, perché a ciascuno sia garantito il percorso adatto proprio per una formazione che sarà diversa nel come, nel modo, anche magari nei tempi, ma che possa portare ciascuno veramente, come dicevamo prima, a una pienezza di umanità e anche di corresponsabilità nella società in cui vive.
Grazie, io farei un applauso per tutti gli spunti di riflessione che veramente ci sono stati donati. Io allora ora passerà tra di voi Domenico per eventuali domande, ma vorrei aprire io, diciamo, questo carré di domande che sono sicura ci saranno da parte del pubblico, e lascio a voi relatori una libera risposta, cioè chi si sente di rispondere lo faccia tranquillamente. Mentre voi parlavate e mentre pensavo a questa partecipazione, mi sono chiesta: ma come posso partecipare se non conosco? E parto dalla mia esperienza professionale. Io sono, dicevo prima, io insegno in una scuola di formazione professionale, ma sono anche un avvocato. I nostri ragazzi non conoscono assolutamente nulla dell'educazione civica. Per ultimo, le elezioni europee, i miei alunni non sapevano quando si votava, perché si votava, perché è importante votare, come abbiamo ottenuto il diritto al voto, soprattutto le donne. Questo non lo dobbiamo dimenticare, ma anzi io lo sottolineo sempre, no? Allora io mi chiedo, ma è possibile pensare ad un percorso obbligatorio di educazione civica nelle nostre scuole? E soprattutto, ma fermo restando che dalle nostre scuole i nostri ragazzi diventeranno adulti, questi adulti molto probabilmente verranno chiamati a gestire la cosa pubblica, ad occuparsi del bene comune, ma se io non so come funzionano le istituzioni, obiettivamente io posso farne parte? Questa, diciamo, è una provocazione, una domanda che in realtà non mi pongo solo oggi, mi pongo sempre quando parlo con i miei alunni, perché i miei alunni di educazione civica non conoscono assolutamente nulla. E poi chiedo, e magari diciamo tra il pubblico c'è qualcuno molto più esperto di me, la formazione, per così dire, o meglio l'insegnamento dell'educazione civica all'interno della scuola, che viene demandata almeno fino alla scuola secondaria di secondo grado all'insegnante di matematica o di storia, che deve togliersi un'ora dal proprio programma per poter fare educazione civica. Non si capisce perché questa educazione civica all'interno delle nostre scuole è vista un po' così, del relato, solo in alcune è prevista, in altre no. Mi taccio e lascio a voi la parola, e procediamo pure dal pubblico, raccogliamo intanto le prime domande e poi i relatori risponderanno.
Salve, grazie degli interventi. Io volevo chiedervi in che modo, cioè, c'è una parola che mi suscita un po' di male allo stomaco, che è la parola talenti, e volevo capire in che modo viene definito il talento, se è una capacità innata. Mi chiedo se la scuola debba occuparsi dei talenti, perché se è così forse nemmeno la scuola se ne deve occupare, o sarebbe troppo facile occuparsi dei talenti. E chi non ha talento che cosa fa? E chi invece decide di non seguire il talento per usufruire del suo diritto di avere libertà di scelta diverse da quelle imposte dai talenti? Oppure se il talento è considerato in una matrice più cristiana come una responsabilità, un compito, e quindi la scuola dovrebbe allenare i ragazzi di oggi a individuare qual è la responsabilità che io ho come giovane ma come futuro lavoratore rispetto agli altri e alla società. E qui mi connetto a un altro elemento, che se la scuola effettivamente deve preparare i giovani al lavoro, o piuttosto perché cosa succede in una società in cui il lavoro viene meno e c'è precarietà. Se io sviluppo la mia identità sulla mia idea di lavoro, sono la psicologa, sono l'architetto, nel momento in cui non ho più lavoro, non so più chi sono, succede il patatrac che abbiamo visto con la prima crisi del 2009, in cui tanti imprenditori del nord-est purtroppo hanno deciso di porre fine alla propria vita, perché oltre al problema economico è un problema di identità. Quindi forse mi chiedo se effettivamente dovremmo allenare i giovani a considerare tutti gli altri ruoli della vita, e anche riconsiderare il lavoro, di cui non abbiamo la palla di vetro e di cristallo per sapere come sarà tra 20 anni, quando magari loro si inseriranno nel mondo del lavoro, se lavoriamo o no nella scuola dell'infanzia. Grazie.
Domenico, raccogli le prime 3 domande in modo che poi loro rispondano.
Sì, buonasera, io sono Salvatore e vengo dalla Basilicata. Sono un docente della scuola secondaria di secondo grado. Vorrei porre 2 questioni. La prima è quella che riguarda il tema che, a mio avviso, la scuola non offre spazi di democrazia. Cioè, la scuola non è un ambito democratico, perché non è un ambito partecipativo dalla parte dei discenti. Hanno solo gli spazi di rappresentanza e degli spazi legati alla possibilità assembleare, ma non concorrono a codecidere con la scuola. Perché anche quando presenti in minoranza negli consigli d'istituto, normalmente non hanno voce in capitolo. Allora, io mi chiedo, come può la scuola educare alla democrazia se nei fatti non è uno spazio autenticamente democratico? Questa è una prima domanda. Dopodiché, non si nasce buoni cittadini, avete detto anche voi, ci si educa. Ma il primo stile educativo è quello imitativo. Per cui la domanda che vi faccio: perché si continua a insistere e a responsabilizzare solo la scuola sull'aspetto educativo, quando il bambino incomincia a introitare i primi apprendimenti imitando gli adulti, a cominciare dalla famiglia, a cominciare dai contesti sociali che frequenta? Allora, mi sembra troppo comodo affidare in maniera esclusiva la responsabilità alla scuola e non alla comunità, o se preferite al sistema, perché quando i ragazzi arrivano a scuola hanno già strutturato la loro personalità attraverso lo stile imitativo, e se i loro genitori non discutono per esempio di politica o di problemi sociali in famiglia, non codecidono all'interno della famiglia ma subiscono la decisione imposta dai genitori, è evidente che il ragazzo non è educato alla partecipazione, è scoraggiato alla partecipazione, perché sa che c'è il decisore ultimo. Quindi io questo aspetto non lo voglio sottovalutare, perché si continua a ritenere che la scuola possa essere la soluzione unica ed esclusiva per risolvere il problema educativo. Seconda domanda, l'aspetto del programma. Allora, il programma nella scuola superiore non esiste più. Esistono le indicazioni nazionali, che lasciano libertà ai docenti di strutturare la propria attività. C'è però un collo di bottiglia. Qual è il collo di bottiglia? La seconda prova dell'esame di Stato. Alla seconda prova dell'esame di Stato, se il ragazzo non ha le competenze per fare il compito di matematica, lo scientifico o la versione di latino e greco, il ragazzo avrà un insuccesso formativo. Per cui la preoccupazione dei docenti è, direi, l'ossessione dei docenti è quella di mettere in grado i loro ragazzi di superare le prove d'esame. Fino a quando non ristruttureremo la prova d'esame, che ripeto è ancora una prova che misura non le competenze ma le conoscenze, noi faremo un buco nell'acqua, perché tutto questo lavoro di costruzione educativo, anche i metodi didattici innovativi che si stanno presentando, hanno questo problema, perché il ragazzo, anche se ben tra virgolette educato alla cooperazione, rischia di non fare il compito di matematica. Grazie.
Grazie. Ultima domanda e poi se c'è e poi...
Buonasera, io sono Paola, vengo dalla Toscana, insegno religione alla scuola media da 33 anni. Dunque, l'ho viste tante di riforme, ho visto calare dall'alto tante idee, scusate, molte molto strampalate. Educazione civica è obbligatoria alla scuola media ed è compito del consiglio di classe. Chi non lo fa è fuori legge. Io insegno religione e come minimo dedico un'unità didattica, prima, seconda, terza, diversificata per i vari progetti che non sono mai fine a se stessi, ma sempre calati nel territorio. Questo è un dato di fatto. Certo, il discorso che ha fatto l'amico prima, i ragazzi vanno per imitazione. I nostri adulti sono molto, tra virgolette, poveri socialmente, politicalmente, e loro ne risentono. A volte arrivano in terza desiderosissimi di confrontarsi col docente che li ascolta e si discute liberamente. Quello secondo me è un primo esercizio di democrazia, perché poter discutere. La domanda che ho per voi è questo: io sono laureata in pedagogia, quindi insomma più o meno gli ambiti sono quelli. Ma siete sicuri che far sempre riferimento a questi grandi sistemi europei come la scuola finlandese alla fine non porti un'altra riforma calata dall'altro che la realtà sociale italiana non ci azzecca nulla? Domanda.
Grazie per queste prime tre domande. Io lascio immediatamente la parola ai relatori. Vi gestite insomma un po' voi con le risposte.
Chi va?
Allora, mancano, sì, mi dicono dalla regia, diciamo che mancano all'incirca 20 minuti alla fine, quindi risposte che siano veloci, brevi, così. Veloci, in modo che vediamo se possiamo fare un altro giro di domande. Grazie.
Allora, magari parto dall'ultima osservazione. Io non credo che noi dobbiamo avere una scuola come la scuola finlandese, però se quella scuola funziona in termini di sviluppo del potenziale di apprendimento. Cioè io come terapeuta dell'età evolutiva so che il funzionamento della mente del bambino avviene per tappe, che ogni tappa richiede che l'educatore sia fase specifico nel fornire nutrimenti e stimoli adeguati, e molto probabilmente quel potenziale lì dentro ha tutta una serie di combinazioni che non chiamerei socioculturali, chiamerei proprio pedagogiche, che sono davvero nutrienti. Quindi al di là del contesto mi dico perché il cervello del bambino in alcuni sistemi scolastici viene nutrito in modo così adeguato, e aggiungerei questa osservazione: Svezia, Norvegia e Finlandia, che sono state le nazioni che hanno digitalizzato di più per prime nei modi, con le formazioni dei docenti alla N potenza, in questo momento stanno tutti facendo una potentissima inversione di rotta. Per quale motivo? Perché si sono accorti che la loro idea di una società ipertecnologica, iperconnessa, non corrisponde in nessun modo al funzionamento analogico del bambino in Finlandia come in Italia. Quindi direi che probabilmente il focus che dobbiamo tenere è che cosa, un po' è la domanda della Montessori, cioè che cosa rende nutrito il potenziale di apprendimento del bambino e quindi qual è il ruolo dell'educatore. Ponendoci questa domanda, tutti i sistemi educativi e formativi devono andare nella direzione di fornire quel genere di risposta. Rispetto al talento, dico questo, cioè il talento, allora il potenziale di apprendimento appartiene a tutti e l'educazione e la formazione trasforma un potenziale in dimensione reale, cosa che il bambino da solo non potrebbe mai fare. Ecco perché ha bisogno di un progetto educativo e di adulti che curino il progetto educativo. Poi ognuno di noi è unico e speciale. Io ho 4 figli, sono veramente una Macedonia, uno ha l'orecchio assoluto, quindi quando lo abbiamo visto abbiamo detto ma qua c'è un talento, e quel talento è chiaro che va nutrito, nel senso di ti piace lavorare su quel talento, è bello che il sistema di vita in cui cresci ti dia la possibilità di svilupparlo, e credo che questo sia rendere la crescita. Attenzione, il talento non va coltivato in una dimensione, per così dire, professionalizzante, perché questa è poi la fregatura enorme dell'età evolutiva, avere che a 13-14 anni noi abbiamo la superstar dello spettacolo, dello sport, eccetera eccetera. Cioè il talento è proprio qualcosa che va nutrito e che è in incubazione, e che quando sarai adulto potrebbe non essere il tuo lavoro ma la passione della tua vita, e quindi sarà nutriente tanto quanto magari il lavoro che farai o forse ancora di più. In questo senso credo che una scuola che sa offrire risposte specifiche ai diversi talenti dei bambini e che quindi li nutre sia una scuola che risponde a un bisogno reale. Ecco, l'ultima osservazione che faccio è questa: mi piacerebbe dire che in effetti, come ha messo lei nella domanda, il bambino apprende per imitazione, la famiglia è il primo luogo, perché chiediamo così tanto alla scuola. Questo l'ho detto anche proprio in un'intervista che preparava questo evento. Purtroppo la scuola in questo momento è l'unico vero presidio dell'educazione, dove c'è gente competente, c'è un progetto educativo e tutti quelli che entrano lì dentro alla mattina sanno cosa vuol dire fare educazione. La fragilità delle famiglie in questo momento non rende possibile a tantissimi bambini avere quel genere di nutrimento, e quindi noi che facciamo un mestiere altro, per esempio sosteniamo le relazioni familiari, ci siamo domandati cosa dobbiamo dare nella fascia 0-6 ai genitori affinché il loro ruolo e la loro funzione genitoriale sia davvero supportiva per la crescita. Però in questo momento, quando io ho detto la scuola ha una funzione di salute pubblica, lasciatemelo dire, oggi più che mai l'unico luogo dove veramente c'è un'idea di benessere e di accompagnamento alla crescita che poggia su qualcosa che è davvero necessario ai bambini è rimasta la scuola.
Grazie. Paola, a te la parola.
Allora io vado veloce e provo a prendere un altro pezzo di stimoli del partecipanti, che erano, mi sembra, più o meno formulati così: ma la scuola deve davvero formare al lavoro? Mi diceva una domanda, forse la prima. Beh, intanto volevo provare a dire che forse vedrei al contrario la questione, cioè il lavoro in alcune esperienze di apprendimento, in alcuni percorsi formativi, è utile all'educazione e alla formazione del ragazzo o della ragazza. Quindi diciamo così, è vero che c'è anche poi l'obiettivo dei percorsi formativi dell'inserimento lavorativo, ma prima ancora ci sono dei percorsi strutturati in modo da valorizzare anche quella intelligenza pratica tra le tante forme di intelligenza che alcuni ragazzi hanno più di altri, che può essere l'appiglio attraverso il quale aiutarli a evolvere, a crescere da tutti i punti di vista. Quindi questo è interessante, il lavoro nell'esperienza laboratoriale, nell'esperienza cooperativa, nello stage in azienda, all'interno dei nostri percorsi diventa un alleato dell'educazione nel suo senso più completo e più complessivo. E dall'altra parte mi piacerebbe farvi osservare che ci sono moltissimi ragazzi che in realtà vanno a lavorare per esigenze delle famiglie, spesso nel lavoro nero, nel lavoro grigio, nel lavoro non riconosciuto, e questo può succedere in contesti magari di deprivazione, di povertà, in contesti sociali difficili, ma ci sono anche altri ragazzi che molto giovani vanno a lavorare in contesti molto sviluppati in cui c'è un mercato del lavoro molto vivace, quindi si tende ad andare a lavorare molto presto, è una realtà. Quindi è importante che noi assumiamo questa realtà per stare nel tempo nostro, per stare nella nostra. Non ci sono soltanto i ragazzi disoccupati o i NEET, c'è anche l'esigenza di ridare dignità ai lavori, a tutti i lavori, e di immaginare dei percorsi formativi in quel pluralismo, anche dal lato dell'offerta di istruzione e di formazione, che permetta veramente a ciascuno di trovare la propria strada.
Grazie. Francesco.
Grazie innanzitutto per le domande stimolanti, non mi sottraggo, parto da quella sui talenti. Allora io penso che nessuno non abbia almeno un talento, nessuno. E compito di un buon insegnante è innanzitutto quello di accompagnare anche lo studente più sfiduciato, anche lo studente che pensa di non avere nessun talento, a scoprire quella perla preziosa magari nascosta dalla sabbia, dalla sfiducia, così, da tutto quello che può capitare anche nel nostro tempo, no? Nelle giovani generazioni di oggi, ecco, fargli scoprire che anche lui possiede una perla preziosa, e quindi accompagnarlo nella maturazione, nella messa in gioco di questa perla preziosa. E a partire da quello potrà appassionarsi e incuriosirsi anche ad altri aspetti che magari non lo interessano immediatamente. John Dewey, quindi un altro ambito, nel suo splendido Democrazia ed Educazione scrive: scopo dell'educazione è di permettere agli individui di continuare la loro educazione, ossia che l'obiettivo e la ricompensa dell'apprendimento è la capacità di continuare lo sviluppo. Ecco, io penso quindi sulla parola dei talenti, penso che sia una parola bellissima e che non vada confusa con quella deriva, diciamo magari di stampo anglosassone, no? Sull'eccellenza, sulla dover essere il primo in maniera, diciamo, quasi schiacciando gli altri. Ecco, no, il talento è qualcosa di buono che ciascuno di noi ha e che aspetta solo di essere messo a frutto per il bene proprio e per il bene di tutti. Tema dell'educazione civica. Rispondo sotto due versanti, uno di carattere generale e uno più specifico. Quello più specifico è breve, usciranno, sono state annunciate nelle prossime settimane, un aggiornamento delle linee guida sull'educazione civica, dove penso potranno trovare alcune risposte ad alcune domande che sono emerse. Ma accanto a questo io penso che forse ancora di più possa aiutare i nostri giovani ad appassionarsi al proprio paese, all'ambiente, a tutto quello di cui stiamo discutendo in questi giorni, incontrare degli insegnanti appassionati che attraverso le discipline, attraverso il sapere, la conoscenza, ingaggino con loro un giudizio, quello che Hannah Arendt richiamava, una responsabilità di introdurli al mondo. E allora attraverso la lettura di Dante, attraverso la lettura di Manzoni, attraverso lo studio della storia del Novecento, io penso che a partire da lì, accompagnandolo con le ore che si potranno fare di educazione civica, accompagnandole con esperienze anche extrascolastiche, cioè parallele all'orario scolastico. Io personalmente ho imparato molto al liceo a fare il giornalino della scuola. È stata un'esperienza formativa davvero incredibile. Sul tema della partecipazione democratica a scuola, un breve flash, è vero, siamo a 50 anni dall'approvazione dei decreti delegati del 74. Io codirigo una rivista che si chiama Dirigenti Scuola e proprio quest'anno abbiamo pubblicato una call for paper in occasione di questo anniversario dei 50 anni di approvazione degli organi collegiali, non tanto per una ricorrenza o celebrazione di questo anniversario, invitando i nostri colleghi ricercatori, gli insegnanti, i dirigenti, innanzitutto a proporre nuove possibilità di concretizzare, o per usare un termine più volte richiamato ieri, di inverare questa possibilità di partecipazione. Penso che sia molto importante, e chiudo con un proverbio africano che è più volte citato da più parti: per educare ci vuole un villaggio. Nella sua semplicità, questo proverbio traduce da un altro continente quello che dobbiamo fare. La scuola da sola non ce la fa, la famiglia da sola spesso non riesce. Ecco, ci vuole questo nuovo villaggio, questa comunità educante, si sarebbe detto in altri tempi, questa alleanza intergenerazionale educativa, che penso sia la strada maestra da percorrere e ancora una volta a cui tutti siamo chiamati a dare il nostro contributo. Grazie.
Grazie. Io ritengo che ci sia il tempo per un'ultima domanda, se qualcun altro ha qualche... Sì, lì in fondo, Domi. Due domande, perfetto. Le ultime due domande.
Sì, una riflessione che mi veniva, Don Antonio, parroco insegnante delle religioni superiori da oltre 30 anni. E la scuola, spesso ce lo diciamo con i ragazzi, dovrebbe avere il compito di insegnare ad apprendere, e questo passa anche attraverso le tecnologie che poi loro sul posto di lavoro devono padroneggiare. Qual è allora il giusto equilibrio in questo momento storico?
Parlando di partecipazione, prima si è accennato al tema della presenza dei genitori all'interno della scuola con strumenti quali il registro elettronico e tutti. Noi molto spesso, io sono un insegnante di scuola secondaria, molto spesso ci si interroga su come coinvolgere le famiglie, come creare una comunità educante, e quindi si tende a coinvolgere sempre di più in una maniera che alle volte rasenta il confronto quotidiano in casi particolari fra genitori e insegnanti. Cioè, chiunque immaginasse la scuola di una volta in cui insegnanti e genitori si incontravano due volte l'anno ai colloqui, diciamo, non, la scuola non è più così. Ecco, come fare in modo da individuare il giusto mezzo e fare in modo che questo non implichi quella perdita di autorevolezza della figura dell'insegnante di cui si parlava prima? Perché molto spesso, credo che chiunque qui in platea insegni lo possa confermare, il mestiere dell'insegnante è quello in cui tutti quanti si sentono in diritto di insegnarti come fare il tuo lavoro. Cioè, nessuno si sognerebbe di andare dal panettiere e spiegargli come fare il pane, ma chiunque va dall'insegnante e gli spiega come andava fatta quella verifica, che il voto andava messo un po' in più, un po' in meno, e questo carica di ansie ulteriori i ragazzi, perché non hanno punti di riferimento, vedono un insegnante delegittimato da parte della famiglia e non sanno più di chi fidarsi.
Grazie. Buonasera a tutti. Io parlo da mamma, ho due bambini piccoli ancora, 6 anni e 2 anni e mezzo, e mi ha toccato molto quello che ha appena detto l'insegnante che è intervenuto, nel senso che io credo sia fondamentale legittimare la figura dell'insegnante, e io mi trovo con dei bambini piccoli che frequentano l'asilo a scontrarmi tante volte con altri genitori che denigrano gli insegnanti, che li deprimono della loro autorevolezza, che è giusto che abbiano, a prescindere, poi possono essere quelli più in gamba, meno in gamba, ma insomma hanno una autorevolezza, deve essere preservata. Però al contempo mi scontro spesso con un'incoerenza rispetto a quello che viene
trasmesso, insegnato, è quello che viene poi fatto. Faccio degli esempi molto banali. Facciamo all'asilo un percorso sull'educazione alimentare, la piramide alimentare, è importante mangiare tanta frutta e verdura, all'ultimo posto i dolci e tutti i compleanni sacchetto di caramelle per i bambini, no? Per festeggiare il compleanno, perché non si possono portare altre cose, eccetera. Bene. Allora mi ritrovo nel discorso dell'esempio, no? Che bisogna dare. Bene, quindi io dico, porto il mio esempio, allora portiamo una cesta di fragole fresche e dei libricini per ciascun compagno di scuola, no? Che tanto mi costano tanto quanto le caramelle. Benissimo, tutti pazzi per questa straordinaria idea, al compleanno dopo ci sono le caramelle e le maestre distribuiscono sempre caramelle per premiare il bambino, no? E altra cosa che trovo assolutamente incoerente, dunque, in una conversazione con la pediatra al nono mese di vita di mio figlio, lei mi ha detto: signora, io so come la pensa, so come agisce, però ci siamo imposti tra colleghi di fare sempre questa domanda. Dà il telefono a suo figlio, a mio figlio di 9 mesi il telefono, ma non lo usa neanche mia figlia di 4 anni, quindi insomma. Però è un problema, causa dei problemi permanenti, no? Allora, perché dobbiamo essere ossessionati? Poi io vedo l'ossessione nel sistema educativo dell'utilizzo del mondo digitale, no? Per me è aberrante che all'asilo sia necessario usare la LIM e proiettare i video con i balletti per intrattenere i bambini. Allora io ho questo grosso punto interrogativo, insomma, rispetto a questa incoerenza.
Chiaro, chiarissimo. Grazie. Grazie. Prego i relatori di essere ancora più veloci di prima, perché siamo un po' fuori con i tempi. Prego.
Ma la domanda è: qual è il punto di equilibrio, visto che poi dovranno avere a che fare con le tecnologie per tutta la vita? Bah, la mia risposta è questa: i nostri studenti, i nostri bambini guideranno automobili per tutta la vita, ma ciononostante cominciamo a insegnargliele a 18 anni, no? La domanda chiave non è cosa, e l'altro aspetto è: ma se cominciano a usarli a 14 o 15 anni, diventano degli analfabeti digitali? Diventano? La risposta è no. E il tema è qual è il punto di equilibrio? Il punto di equilibrio è che la tecnologia nelle mani di un adulto può essere un ottimo strumento per la didattica, chiaramente deve essere un adulto che sa come utilizzarla. La tecnologia nelle mani di un bambino, usata come potenziale strumento di apprendimento, in realtà è un ambiente, cioè tutto quello che noi vediamo è che il bambino prende in mano la tecnologia per fare delle cose di apprendimento, e mentre sta facendo le cose di apprendimento, in un nanosecondo sta facendo un sacco di altre cose che con l'apprendimento non c'entrano niente, che contribuiranno a interrompere il flusso, la focalizzazione, l'attenzione, la concentrazione. Quindi per me La questione potrebbe davvero essere, io, in base anche a quello che dicono le neuroscienze, quello che penso è che c'è il tempo prima dei 14 anni, dove il cervello in età evolutiva è molto analogico e ha davvero bisogno di tantissimo lavoro in analogico. Dopo i 14-15 anni il digitale può entrare come strumento dentro a un progetto che però è competente. Cioè, l'altra domanda è questa: ma quanti sono oggi i preadolescenti maschi della scuola secondaria di primo grado che leggono libri? Perché erano grandi lettori alla scuola primaria e alla secondaria di primo grado non c'è più un maschio che legge il libro. Qua vi potrei fare una lunga lezione sulla dopamina, ma resta il dato di fatto che se tu ti muovi in un ambiente additivo che stimola dopamina, anche se ami molto il libro, dopo che hai finito di giocare a Fortnite, lì c'è il libro della tua saga preferita, che a 9 o 10 anni morivi dalla voglia di leggerlo, il tuo cervello sente che entrare dentro al libro è una roba troppo faticosa e rinuncia a farla. Quindi il danno è non solo diretto, continui a fare le cose che al tuo cervello fanno produrre dopamina, ma è anche indiretto, smetti di fare le cose non dopaminergiche, perché quando sei così tanto nel territorio della dopamina, le cose non dopaminergiche diventano faticosissime. Ora la domanda è: La crescita non è un tempo di gratificazione istantanea e l'educazione infatti è un investimento tutto centrato sulla gratificazione ritardata. Abbiamo la certezza che far entrare i ragazzi nel digitale a 15 o 16 anni li renderà ritardati, per quel che vediamo con l'uso delle automobili scopriamo che a 18 anni uno prende in mano lo strumento e lo guida perfettamente per tutto il resto della sua vita.
Grazie.
Vado anch'io un po' su questo tema di qual è il giusto equilibrio nel rapporto anche con le tecnologie, con le trasformazioni del mondo del lavoro. Qui naturalmente parliamo di una fascia d'età più alta, quindi ragazzi che vanno dopo la scuola media in su, insomma. E vorrei dare due sottolineature. La prima è che dopo l'esperienza del Covid, dove siamo stati tutti, tra virgolette, travolti da questa costrizione, no, ad insegnare, ad apprendere attraverso questa mediazione dell'ambiente digitale, nell'ambito della formazione una riflessione l'abbiamo fatta, no? Prima anche per noi non era ammessa proprio la formazione a distanza, no? Poi si è dovuta introdurre per forza, ecco, senza abusare, ma anche questo strumento, anche questo ambiente per alcuni tipi di ragazzi in alcune situazioni può essere facilitante. Alcuni ragazzi che nella relazione diretta possono avere difficoltà, con opportuni accompagnamenti attraverso questi strumenti trovano il modo di cominciare ad avere fiducia, ad esprimersi di più, in modo meno che li espone di meno. Ecco, quindi vorrei utilizzare le parole di Papa Francesco per provare ad esprimere, proprio sempre in quell'udienza che vi ho già citato prima, ci diceva: le trasformazioni del lavoro sono sempre più complesse anche a motivo delle nuove tecnologie e delle sviluppi dell'intelligenza artificiale. Siamo chiamati a respingere due tentazioni: da un lato la tecnofobia, cioè la paura della tecnologia che porta a rifiutarla, dall'altro la tecnocrazia, cioè l'illusione che la tecnologia possa risolvere tutti i problemi. Mi è sembrato interessante che ci dicesse questo, perché nella formazione professionale evidente abbiamo anche, rispetto poi ai mestieri, utilizziamo molto le tecnologie, quindi quello che è importante per noi è il messaggio che diamo ai ragazzi, cioè noi non siamo strumenti a servizio di qualcosa di più grande di noi, rispetto a cui noi quasi quasi diventiamo, no, un supporto, diventiamo un ingranaggio di una dimensione, di una macchina, super macchina, no? Di questa dimensione che magari non riusciamo a padroneggiare o a comprendere, no? Ma abbiamo una relazione nella quale abbiamo responsabilità, abbiamo ruolo, abbiamo capacità, ecco, anche di gestire le cose e non di subirle. E per concludere veramente di nuovo con Papa Francesco, lui ci diceva: insieme alle competenze tecniche, però, voi me lo insegnate, sono importanti le virtù umane. Una tecnica senza umanità diventa ambigua, rischiosa e non è veramente umana, non è veramente formativa. La formazione deve offrire quindi ai giovani strumenti per discernere tra le forme di lavoro e le forme di sfruttamento. Quindi anche qui mi sembrava una pista interessante, il discorso che ha fatto il Papa è stato complesso, ma una pista interessante a vedere non soltanto il nostro campo educativo immediato, ma ad assumere pienamente questa responsabilità che, come mondo della formazione professionale, cioè di quella formazione attraverso il lavoro e per il lavoro, abbiamo rispetto al mondo del lavoro, la dignità del lavoro, di tutti i lavori, anche magari quelli diciamo meno ricordati, meno conosciuti, che vengono considerati meno importanti.
Grazie. Francesco, a te la parola.
Beh, innanzitutto complimenti per la tenuta, essere così presenti dopo la giornata intensa che abbiamo vissuto. È una bella sorpresa, io sarò veramente rapido, 2 minuti. Sul digitale hanno già detto molto Alberto e Paola, io condivido, sintetizzerei così: sui primi anni, infanzia e primaria, una grande prudenza, davvero fino a limitarne l'uso, via via crescendo un uso attento e responsabile sotto la guida degli insegnanti e per finalità didattiche. Questo è in sintesi il mio pensiero, che riprende un po' quello che diceva adesso Paola citando Papa Francesco, quindi una opportunità, ma un utilizzo consapevole anche dei rischi e dei pericoli. Sul tema prima del rapporto tra insegnanti, genitori, famiglie, un grande tema, non possiamo chiuderlo negli ultimi 2 minuti. Io penso che ciascuno debba ritornare a essere consapevole del compito che ha e che è chiamato a svolgere, e questo a volte richiede dei passi in avanti, a volte anche stare a lato, dei passaggi e dei passi indietro. Ma per fare questo c'è un grande assente, non solo nella scuola, mi sembra, ma nella società italiana, ma nella nostra società contemporanea. Mi sembra che il grande assente sia la fiducia. Per poter fare questo passo avanti o indietro, occorre che ciascuno di noi, io me ne accorgo in università, anche con gli studenti, con i colleghi, ristabilire questo rispetto reciproco, questo clima di fiducia, sia un grande compito. Come veniva detto prima dalla mamma che è intervenuta, non facile, non veloce, e d'altronde l'educazione è soggetta al rischio del fallimento, perché ha sempre in gioco la libertà dell'altro. Ecco, però nonostante questo penso sia il grande compito, uno dei grandi compiti a cui siamo chiamati e a cui non possiamo sottrarci se vogliamo essere quel sale nella società, in mezzo alla nostra gente, in mezzo al nostro popolo, e poter dare così il contributo vivendo i tempi che ci sono dati, che sono tempi certo non facili sotto tanti profili, ma come testimonia la giornata che abbiamo vissuto insieme, anche ricchi di speranza e di possibilità di collaborazioni e di attivazione di iniziative virtuose e per il bene di tutti e di ciascuno. Grazie.
Grazie. Io farei un altro applauso a questi splendidi relatori che ci hanno accompagnato in questo pomeriggio. Ve li ripresento di nuovo, ma in realtà so che li conoscete benissimo: Francesco Magni, Paola Vacchina, Alberto Pellai, e soprattutto a cui rivolgo un ringraziamento veramente speciale. Devo dire che nella preparazione di questo incontro mi hanno davvero lasciato molto libera nel poterlo gestire, e questa non è una cosa da poco, io ci tengo veramente a sottolinearlo. Quello a cui avete assistito oggi pomeriggio, che avete ascoltato, non è stato un incontro preparato a tavolino, non avevamo le battute pronte, semplicemente siamo partiti un po' dagli ambiti di competenza di ciascuno e da lì insieme abbiamo costruito l'incontro, e credo che questa naturalezza sia un po' arrivata a chi ci ha ascoltato. E poi vorrei rivolgere un caloroso grazie a voi per la gentilezza con cui ci avete accolto, quindi veramente grazie per quest'ora di tempo che abbiamo trascorso insieme. Solitamente concludo così: quando si parla del mondo scuola, no? Le frasi mondo scuola, tipo i bigliettini, quando bisogna scrivere bigliettini di auguri, no? E allora trovo questa frase che diceva: un'ora di lezione può cambiarti la vita. Io non ho la presunzione di dire che quest'ora insieme ci ha cambiato la vita, però sicuramente ritorniamo a casa con forse delle consapevolezze in più e sicuramente con una voglia di essere presenti nei nostri territori e di aiutare i nostri ragazzi a d'essere partecipi all'interno dei contesti in cui viviamo. Quindi grazie davvero di cuore a voi tre e a tutti a voi. Grazie.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto!